Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Ancora missili israeliani sull'Iran e iraniani su Israele. Trump si prende fino a 2 settimane per decidere un coinvolgimento statunitense. La Germania pone troppi limiti alle manifestazioni di solidarietà con la popolazione di Gaza, lo afferma in una lettera il Consiglio d'Europa. Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, dal Parlamento svizzero un primo no al meccanismo di solidarietà con i paesi di primo approdo. Una tassa per chi attraversa la Svizzera in auto senza fermarsi, l'idea lanciata dalla deputazione ticinese, si fa strada alle Camere federali. Vittima del proprio successo, Gioventù e Sport continua a crescere, ma i sussidi federali no, così alle singole offerte andranno meno soldi. In apertura dunque ancora il conflitto tra Israele e Iran, conflitto scoppiato una settimana fa con i primi attacchi israeliani su Teheran ed altre località iraniane. Anche questa notte ci sono stati attacchi israeliani sull'Iran e iraniani su Israele. Allora, per le ultime, la linea a Gerusalemme alla giornalista di Repubblica e nostra collaboratrice Francesca Caferri.
Sì, buongiorno, buongiorno da Gerusalemme. Questa qui è stata una notte tranquilla, non altrettanto si può dire nel sud del paese, dove a Beersheba, che era già stata colpita meno di 24 ore fa, c'è stato un nuovo pesante bombardamento iraniano. È stata colpita la parte business della città, il quartiere degli affari, in particolare il grande edificio della Microsoft, che è un po' il simbolo della parte industriale di questa città. Ecco, non ci sono state vittime, proprio perché si parla di una zona prettamente lavorativa, che quindi è stata colpita alle 3 del mattino e non era particolarmente affollata. Questo non significa che per Israele questo non sia un altro colpo pesante, lo è, perché di nuovo è stato colpito il sud del paese, una parte che in qualche maniera si riteneva più tranquilla di questa nazione, e che quindi fa pensare a tutti qui a Gerusalemme, a Tel Aviv, ma anche nel resto del paese, che non c'è oggi in Israele un posto tranquillo. Nello stesso tempo Israele ha colpito l'Iran attaccando obiettivi nel nord del paese. L'IDF ci ha già fatto sapere questa mattina che a essere colpiti sono stati dei siti di lancio di missili. È difficile verificare queste informazioni, vedremo che cosa riusciremo a raccogliere nel resto della giornata.
Grazie a Francesca Caferri in collegamento in diretta da Gerusalemme con gli aggiornamenti sul conflitto tra Israele e Iran. Oggi a Ginevra intanto è atteso il ministro degli esteri iraniano Araghchi a colloquio con i ministri degli esteri di Germania, Francia, Regno Unito e con Kaya Kallas, l'alta rappresentante della diplomazia europea. Quali le aspettative riguardo a questo incontro? Sentiamo Nicola Pedde, direttore di ricerca sul Medio Oriente e il Golfo Persico al Centro Militare di Studi Strategici di Roma.
Sul piano della diplomazia europea, purtroppo la divergenza di posizioni e l'assenza di un vero e proprio, così, una roadmap negoziale, temo renda questi negoziati uno sforzo sicuramente utile, ma che difficilmente riuscirà con ogni probabilità a produrre un risultato. L'elemento di interesse di questi negoziati è che è stato concordato con gli Stati Uniti, e questo è forse l'elemento più importante. Gli Stati Uniti, dopo aver adottato una posizione molto assertiva, minacciosa, che chiedeva la resa totale dell'Iran, sembra voler valutare ancora in questa fase la possibilità di una soluzione attraverso il negoziato. Che questo sia possibile è difficile dire in questo momento, anche perché non è soltanto la controparte europea e americana ad avere idee molto polarizzate e divise tra loro, ma anche all'interno dell'Iran sono ormai evidentemente presenti posizioni molto diverse. Quelli che andranno a negoziare a Ginevra sono un'espressione del governo, mentre la componente militare, la componente dei conservatori ultraradicali ha idee molto diverse sulla invece necessità ed esigenza di scendere a compromessi con la comunità internazionale. Quindi anche sotto il profilo della politica interna iraniana c'è una forte polarizzazione che potrebbe pregiudicare il risultato di qualsiasi accordo eventualmente raggiunto.
Nicola Pedde, direttore di ricerca sul Medio Oriente e il Golfo Persico al Centro Militare di Studi Strategici di Roma. Il Consiglio d'Europa ha criticato le autorità tedesche per la limitazione dei diritti d'espressione e di protesta alle manifestazioni in favore della striscia di Gaza. In Germania, un paese tradizionalmente molto vicino ad Israele, ogni critica a Tel Aviv viene spesso definita come antisemita. Walter Raue da Berlino.
In una lettera indirizzata al ministro degli interni tedesco, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Michael O'Flaherty, ha espresso forti preoccupazioni, soprattutto riguardo alle misure restrittive e repressive imposte dalle autorità alle manifestazioni pro-palestinesi in Germania. In molti casi la polizia avrebbe vietato l'uso della lingua araba o l'esibizione dei simboli culturali palestinesi, si legge nella nota. In altri casi sono state addirittura vietate manifestazioni e riunioni, e i manifestanti sono stati sottoposti ad una sorveglianza invasiva sia online che fisica, a controlli e anche ad arresti arbitrari, ha scritto il commissario. Il comportamento delle autorità tedesche avrebbe così limitato la libertà di parola e di espressione, e molto spesso ogni critica al comportamento del governo israeliano verrebbe subito equiparata all'antisemitismo, soffocando così sul nascere ogni possibilità di proteste e di critica a Tel Aviv. Il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha invitato Berlino a rispettare i principi dello Stato di diritto, della legalità e della non discriminazione anche nei confronti dei manifestanti pro-palestinesi. L'accusa di antisemitismo non dovrebbe mai venire strumentalizzata per sopprimere proteste di per sé giustificate, conclude il commissario.
E ora parliamo di migrazione e asilo, perché ieri il Parlamento svizzero a Berna ha iniziato a discutere il patto europeo. Riforma che pone le basi per una cooperazione solidale tra gli stati in Europa e per una gestione più efficiente dei flussi migratori. Uno degli aspetti centrali è il cosiddetto meccanismo di solidarietà nei confronti dei paesi di approdo, meccanismo che il Consiglio nazionale ha bocciato. Monica Fornasier.
Con il patto sulla migrazione e l'asilo, l'Europa vedrà diminuire il numero di ingressi di persone che non soddisfano le condizioni e non hanno bisogno di protezione. Questo è l'obiettivo. La Svizzera deve adottare parte degli adeguamenti, in particolare quelli procedurali. Altri aspetti, invece, non sono vincolanti. E tra questi c'è il meccanismo di solidarietà, voluto per sgravare i paesi mediterranei di primo approdo, come l'Italia, prevede una ripartizione più equa dei richiedenti l'asilo fra gli stati. Il governo proponeva di parteciparvi su base volontaria, anche solo se gli stati rilevanti per la Svizzera dal punto di vista migratorio, come appunto l'Italia, rispettano Dublino. Il meccanismo di solidarietà è un elemento centrale del patto, ha spiegato il consigliere federale Beat Jans. È il motivo per cui gli stati lungo le frontiere esterne Schengen sono disposti ad accettare nuovamente i casi Dublino. Partecipando al meccanismo di solidarietà facciamo gli interessi della Svizzera. Proposta che per finire non ha trovato i favori del Consiglio nazionale. 84 i voti contrari, con l'UDC che si è opposta compatta, contro 81 e 20 astensioni, in particolare dai ranghi del PLR. PLR che in alternativa a un no al meccanismo, qui a spiegarlo è Christian Wasserfallen, proponeva solo un sostegno finanziario agli stati che rispettano l'accordo di Dublino. Il dossier passa ora all'altra Camera.
È iniziato già da un po' il periodo delle colonne estive al San Gottardo, ultimo picco i 20 chilometri della fine settimana di Pentecoste. Dalla deputazione ticinese alle Camere federali, con il sostegno di un consigliere nazionale urano, ora arriva l'idea di introdurre una tassa di transito da confine a confine per chi non si ferma in Svizzera. Aaron Guidotti.
L'obiettivo è ridurre i picchi di congestione sulla rete autostradale dovuti al traffico di transito, in particolare lungo gli assi nord-sud. Bocciata dal Parlamento, l'introduzione di un pedaggio per attraversare il tunnel autostradale del San Gottardo si ritorna alla carica. Paolo Pamini, consigliere nazionale UDC.
Qui ci sembrerebbe aver trovato forse quello che potremmo chiamare una sorta di uovo di Colombo, perché il puro traffico di transito da confine a confine senza fermarsi in Svizzera non è coperto dagli accordi bilaterali, e quindi avremo la possibilità di introdurre un'imposta variabile in base al flusso di trasporti per chi entra, non so, a Basilea ed esce a Chiasso, che sono poi i grossi causatori di queste code, senza andare a penalizzare il traffico interno, e questo per noi ticinesi naturalmente è essenziale, perché vogliamo mantenere, come dice la Costituzione, la gratuità del passaggio attraverso le Alpi, perché abbiamo bisogno di andare in Svizzera tedesca e francese già solo per motivi di lavoro.
Tassare chi entra dalla frontiera e non si ferma in Svizzera, ma non solo.
Perché la tariffa deve variare in base all'intensità, deve variare magari anche nelle fasce orarie, potrebbe esserci una tariffa notturna, una diurna, non si sa questo in dettaglio, e poi ci sarà un pagamento automatico online che chi ha attraversato la Svizzera potrà fare in un certo lasso di tempo.
Il sostegno al progetto va da destra a sinistra, si sono chiamati fuori solo i Verdi liberali. Per Greta Ghisin, consigliera nazionale dei Verdi, è una via che vale la pena percorrere.
Penso che possa anche portare a una leggera riduzione del flusso di traffico in transito, e questo ovviamente andrebbe a vantaggio di quelle regioni lungo l'asse autostradale, in particolare anche in Ticino, in cui veramente abbiamo anche un problema di inquinamento atmosferico. Se riusciamo a ridurre il traffico avremo anche meno inquinamento atmosferico, ed è per questo che secondo me vale la pena di approfondire questa proposta.
I proventi della tassa andrebbero poi a finanziare le strade nazionali e i progetti di trasporto negli agglomerati, ma prima ovviamente deve superare lo scoglio del Parlamento.
Tagli delle sovvenzioni in vista per gioventù e sport. Il più grande programma di promozione dello sport della Confederazione per certi versi è vittima del proprio successo. Il numero di partecipanti continua ad aumentare e l'Ufficio Federale dello Sport reagisce con misure di risparmio. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
53 anni di storia e un programma Gioventù e Sport che nel 2024 ha raggiunto numeri record, 680.000 bambini e giovani partecipanti, merito anche del costante aumento delle discipline sostenute, ormai più di 85, dall'atletica al calcio, dalla pallanuoto allo sci, ma da Berna tira aria di risparmi. Negli ultimi mesi si è parlato già del piano di economie della Confederazione, che tocca anche lo sport. Per GS si parla di 2,2 milioni di franchi in meno dal 2027. Ma non è tutto. Attualmente la Confederazione stanzia un credito totale di 115 milioni di franchi all'anno, credito che non può essere superato. La conseguenza, con l'aumento dei partecipanti, l'Ufficio Federale dello Sport si vede costretto a rivedere le sovvenzioni dal 2026. Concretamente, gli organizzatori dei corsi, cantoni e società sportive riceveranno il 20% in meno per ogni ora e partecipante, dall'attuale 1,30 franco a 1,04 franco, tagli che fanno male, ci dice Oliver Burr della Federazione Svizzera di Ginnastica. Molti i volontari e allenatori toccati, dice, che saranno costretti a raccogliere diversamente i soldi, con contributi maggiori da parte delle società, ma anche dei genitori. Perché più partecipanti significa più personale necessario, questo però con una torta da spartire che rimane uguale e rischia anzi di diminuire.
A Vernier bisogna rivotare le irregolarità riscontrate durante le elezioni comunali dello scorso mese di marzo nel secondo comune ginevrino, sono sufficientemente gravi da richiedere l'annullamento dello scrutinio. Sentiamo Lucia Mottini.
Tutto è partito da una stranezza rilevata da un giornalista di La Tribune. Numerose schede erano state modificate a vantaggio di alcuni candidati poco noti. L'esame grafologico ordinato dal Ministero Pubblico ha rilevato in seguito che almeno 280 schede erano state compilate da 9 persone. Sulla base di questa perizia, la Corte Costituzionale ha ora annullato l'elezione del Consiglio Comunale di Vernier. Le ipotesi sono due. Le schede sono state consegnate volontariamente e già firmate alle persone che le hanno poi compilate, oppure gli autori della frode se ne sono impossessati in modo illecito. Secondo la Corte, in entrambi i casi si tratta di una grave violazione della libertà di voto che giustifica l'annullamento dell'elezione del Consiglio Comunale, tanto più che la truffa ne ha modificato il risultato. Senza quelle schede, la lista Libertà e Giustizia Sociale avrebbe ottenuto 3 seggi invece di 6. Mentre il centro ne avrebbe avuti 3 invece di 0. La Corte chiede quindi al Consiglio di Stato ginevrino di convocare nuove elezioni per il Consiglio Comunale di Vernier. L'elezione del municipio era invece stata convalidata a inizio giugno. Prosegue intanto l'inchiesta penale che dovrà stabilire chi e come abbia commesso la frode.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto.